Prima mattina, da lunedì al venerdì alle 7, la sveglia te la diamo noi. L'informazione, l'attualità, l'approfondimento su Radio PNR si svegliano tutti i giorni alle 7. Con Carlo Zeme, molti ospiti e le vostre voci. E rieccoci qua su Radio PNR 96.400, rieccoci qua dentro a prima mattina il nostro programma che apre un po' la giornata. Come tutti i giovedì è un grande piacere avere all'interno della seconda ora il nostro Pier Feltri. Ciao Pier, buongiorno.
Ciao a tutti, buongiorno, buon giovedì.
Ciao Pier, ti vedo, ti sento con una voce squillante, hai già preso il caffè?
Assolutamente, assolutamente
so.
Sì.
Riconosco le tue corde vocali. Allora Pier, come va? Innanzitutto, insomma, stiamo provando in qualche modo ad andare avanti col nostro Pier in oltrepò, perché non ci facciamo abbattere nemmeno dai DPCM, vero?
Niente, non c'è DPCM che possa fermarci. L'oltrepò è sempre bello lì da vedere, ci sta aspettando per quando si potrà tornare.
Esatto, non c'è DPCM che ci possa fermare, un po' il nostro motto, e quindi allora andiamo avanti. Dove ci porti oggi? So che oggi per un attimo l'ascoltatore attento potrebbe pensare: cavolo ragazzi, Pier ha sbagliato le coordinate, ci sta portando fuori strada, e invece no.
Ma noi avevamo detto all'inizio, come preambolo a questo nostro appuntamento settimanale, che qualche volta ci saremmo concessi anche qualche piccolo sconfinamento.
Ma certamente,
certamente. E questo è uno di quei casi, anche se poi in realtà l'oltrepò è sempre protagonista.
Certamente.
Allora Carlo, so che tu sei molto attento agli onomastici.
Sì,
e quindi
abbastanza.
Ho pensato di... Sì, lo so. E quindi... ho pensato di spoilerarti quale sarà il santo che si ricorda questo sabato.
Attenzione.
Che è
San Colombano. Quindi questo sabato si festeggia San Colombano. Avremmo voluto festeggiarlo, diciamo così,
andando a San Colombano all'Ambro.
Andando a San Colombano all'Ambro, ad esempio, che già sembra una gita impossibile da fare oggi. La faremo il prima possibile. San Colombano chi è? Cosa vuole da noi?
Allora, San Colombano intanto è un santo molto popolare nella zona di Bobbio, dove
certo.
Ci sono molti colombano, soprattutto fra gli anziani.
Sì,
facciamo
certo.
Gli auguri a tutti gli amici colombani.
Certo.
E questo perché la città di Bobbio è molto legata alla figura di San Colombano, che è stata proprio fondata quando ci è arrivato San Colombano.
Okay.
La domanda da farci però, secondo me, più che altro cosa c'entrano Bobbio e San Colombano con l'oltrepò.
Okay.
È un po' quello che sottendevi anche prima, no?
Certamente.
Allora,
sì. Perché infatti il nostro focus è l'oltrepò. Allora partiamo, San Colombano, stiamo parlando di Bobbio, ma
San Colombano e Bobbio c'entrano molto con l'oltrepò. Intanto perché non tutti sanno che in oltrepò ci sono diverse parrocchie che appartengono alla diocesi di Bobbio, che da una ventina d'anni è fusa con Piacenza, e quindi adesso si chiama Piacenza Bobbio.
Certo,
no?
Certo.
Sono tipo delle enclave all'interno della diocesi di Tortona, e penso a località come Rognese, Menconico, Uino, Pomento, Valverde, ma anche
dai.
Più in basso, Sant'Albano, o anche la fazione di Monteforte, addirittura nel comune di Varti.
Su Romagnese ho la bocca spalancata. Io ho degli amici, ex compagni di scuola di Romagnese, e non mi hanno mai detto che erano sotto la diocesi di Bobbio. Questa...
forse non lo sapevano, forse non era un'informazione così importante tra loro.
Per me è fondamentale, è incredibile. Quindi c'è molta provincia di Pavia, se vogliamo, all'interno della diocesi
ci sono
di Bobbio.
Ci sono un po' di comuni, e questo
certamente.
Succede perché, come abbiamo detto la scorsa settimana, da Annibale in poi l'oltrepò è sempre stata una terra di confine.
Sì.
Il confine andava un po' di qua, un po' di là, no? E qualche segno di questo andirivieni permane fino ai giorni nostri. Questo
certamente.
È uno di quei segni.
Certamente.
E fino all'inizio del XIX secolo la diocesi di Bobbio arrivava fino allo Staffora, quindi
wow.
Aveva ancora più parrocchie.
Certamente.
Adesso
certamente.
Ne restano un po' qualcuno, un po' isolato, un po' qua, un po' là.
Certamente.
Il vicariato dell'Oltrepenice si chiama, come Tortona ha il genovesato, Bobbio ha l'Oltrepenice, mettiamo
okay.
In questi termini.
L'Oltrepenice.
Comunque San Colombano, argomento del giorno, il luogo dell'Oltrepò a cui San Colombano è più legato è senza dubbio il piccolo paese di Canevino, che invece fa parte della diocesi di Tortona.
Okay.
Canevino.
Ok,
un'altra okay. Valle Versa. Canevino è un luogo religioso per eccellenza. Pensa che qualche anno fa, una decina d'anni fa, sono state ritrovate delle incisioni rupestri, ancora tutte da decifrare.
Sì.
Ma che risalirebbero all'età del bronzo, indicando addirittura un luogo sacro. Quindi Canevino è un luogo sacro.
Okay.
Mettiamolo così. Mi piace pensare a Canevino come luogo di pellegrinaggio fin dall'età del bronzo.
Meraviglioso.
Non so se è vero, però.
Ma noi...
immaginiamolo in questo modo.
Esatto. Prendiamocela e portiamocela a casa, Fia, questa.
Allora, San Colombano come arriva a Canevino? Bisogna fare un po', prendere un po' la larga per sì. raccontarlo. Perché San Colombano, prima di arrivarci a San Canevino, ha fatto tutta una serie di cose, compreso il Giro d'Europa e sì. compreso morire, perché ci è arrivato in una
Quindi, scusa, ho capito un attimo. San Colombano vive, fa il Giro d'Europa ed è anche esatto. per questo che, scusami se esco un attimo dai binari, ma è importante, è anche per questo che è uno dei protettori dell'Europa, giusto?
È uno dei tanti patroni d'Europa, esatto.
È uno dei patroni
d'Europa. Bravissimo.
Ecco,
bravissimo,
questo è importante. Bravissimo. Nasce in Irlanda ed è per questo che in qualche modo io lo ricordavo verso la birra. È possibile che qualcuno abbia brindato birra? Non lo so, non voglio...
Non lo so, può essere. C'è sempre... magari fatti tappisti, non so se abbiamo inventato anche la birra, però vedremo tra poco che ha fatto delle grandi invenzioni San Colombano.
Vai
anche gastronomiche.
Ok, quindi
vabbè, San Colombano nasce nel 540, come hai detto tu, in Irlanda,
certo,
più o meno nel 540, non sappiamo esattamente, ma lì
sì, ok.
Vabbè, a 15 anni decidi di fare il monaco, poi dai 20 ai 50 anni resta fermo nel monastero di Bangor, sempre in Irlanda, mm-hmm. a fare che cosa? A fare il monaco, a pregare, okay. a studiare. E così in 10 secondi ci siamo già fischiati 50 anni di vita di San Colombano che non ha fatto nient'altro, fino a 50 anni.
Quel fannullone di San Colombano.
Vabbè, okay. insomma, studiato, era un grande sì. monaco sicuramente, però finiva lì, no? Poi niente, a 50 anni, nel 590, decide di fare il missionario e si mette in viaggio verso l'Europa insieme
Attenzione.
A 12 confratelli.
Certo.
Vabbè, fa qualche tappa in Inghilterra, poi arriva in Francia, dove resta 20 anni, quindi fino a 70 anni. Lì in Francia poi fa un po' di casini, fonda dei monasteri, litiga con i sovrani, con i vescovi, e questi qua lo cacciano.
Ok.
Vabbè, allora riprende a viaggiare, va in Germania, va in Austria, va in Svizzera, poi niente. Alla fine nel 612 ha una visione che gli dice che deve venire in Italia a combattere l'arianesimo e quindi viene in Italia.
Perfetto.
San Colombano a questo punto ha 72 anni
72.
Ed è ancora nel fiore della giovinezza. C'è altro che andare in pensione, questo viene a combattere gli ariani. Vabbè, a Milano dove va? Va a Milano, che allora è la capitale del regno longobardo.
Certamente.
Dove conoscere Agilulfo, il re longobardo,
certo.
con la regina Teodolinda
sì.
più famosa.
Teodolinda è qua.
E qui, udite, San Colombano ci regala un'invenzione che arriva fino ai giorni nostri.
Cioè?
Sai di cosa si tratta?
No.
La colomba pasquale.
Ma dai.
Il colombano ha inventato la colomba. E non è, no, è vero, eh?
Secondo
le leggende è vero. Vabbè, te la racconto questa qua. Succede così, no? Che i longobardi invitano Colombano e i suoi amici a un pranzo luculliano. I longobardi alla fine erano barbari, non amavano la nouvelle cuisine, no? Anche perché nessuno l'aveva ancora inventata. E quindi i loro pranzi si basavano molto su carne selvatica, selvaggina, no?
Certo.
Però c'è un problema.
Sì?
Siamo nel 612, ma è un venerdì di quaresima.
Ah.
E allora i monaci non possono accettare, non rifiutano queste carni troppo ricche, no? In questo periodo di penitenza.
Certo.
La regina Teodolinda se la prende, cioè si offende proprio, non capisce perché. Allora Colombano, colpo di genio, dice: vabbè, mangiamo la carne, ma solo dopo averla benedetta.
Ah, ok.
Allora Colombano alzò la mano destra in segno di croce, e per miracolo le pietanze si trasformarono in colombe di pane, bianche come le tuniche dei monaci, ci dicono le cose.
Wow.
E okay. quindi il prodigio colpì molto la regina, che capì di avere a che fare con un santo e decise di donare ai monaci il territorio di Bobbio, dove nacque la futura abbazia appunto di San Colombano, che esiste ancora oggi ed è bellissima.
Meraviglioso. Ok, ci siamo.
Quindi siamo arrivati al punto in cui Colombano fonde il monastero, quindi si sta avvicinando a Canevino pian pianino, vedi?
Sì, certamente.
E quindi per secoli questa abbazia diventa uno dei posti più importanti del mondo. Poi dopo poco Colombano muore, il 23 novembre del 615, a 73-75 anni.
Sì, non si sa bene. Certo.
La sua tomba si trova ancora nella cripta dell'abbazia, insieme a quella dei suoi successori, che furono veramente forti, tanto quanto lui.
Okay.
Il successore di Colombano fu Attala, e ti prego di non fare battute su questo nome. Attala.
Assolutamente, è un nome che
Attala fu un grandissimo. Se Robbio c'è una biblioteca poi che è diventata la più fornita del mondo, lo si deve a lui. Se c'era, perché non c'è più, poi è stata un po' smembrata dopo Napoleone.
Ok, perfetto.
Poi per qualche centinaio di anni tutto va bene, Bobbio prospera, è potente. Poi nel nono secolo Piacenza comincia a essere più ricca e importante di Bobbio, rivendica i possedimenti della Battaglia di San Colombano,
certo.
soprattutto delle gran tasse. Questa cosa va avanti qualche decennio e Bobbio comincia a impoverirsi.
Sì,
no?
Ok.
A un certo punto, siamo nel 928, muore l'abate di Bobbio e allora il re d'Italia, che in quel momento era un francese, si chiamava re Ugo di Provenza,
sì.
ci manda a fare l'abate un suo amico che si chiama Gerlando.
Gerlando. Ok,
allora adesso Gerlando poi tutto contento va a Bobby e tra Dallero, pensa al Reparto America, invece si trova là tutti sti piacentini che cercano di arraffare tutto quello che di Bobbio, no?
Certamente, quindi c'era molto allora... astio tra Piacenza e Bobbio e... sì, e Piacenza sì, stava sì, vincendo, mettiamola così.
Allora, adesso la storia diventa divertente, perché Gerlando chiede aiuto a Re Ugo, no?
Sì.
I piacentini gli dice, gli mangiano su anche le mutande, no? Pare che disse proprio così a Re Ugo. Solo che il re non è che potesse fare molto, perché se litigava col vescovo di Piacenza, litigava anche con tutti gli altri principi, ma non sì, poteva permettersi.
Ma certo, vuoi inimicarti Piacenza, no?
Esatto. Allora cosa fanno? Si inventano una stratagemma fenomenale. Quando c'era una disputa nel Medioevo, anche una disputa legale, che non sì, si poteva risolvere in nessun modo, c'erano due possibilità. O si faceva una guerra, oppure si tirava in mezzo il giudizio divino.
Okay.
Così tutto era detto Lordalia. Lordalia voleva dire chiamare Dio e dire, oh Dio, chi c'ha ragione? Adesso non so spiegarti perché, però le giurie popolari che ci sono ancora oggi nel mondo anglosassone discendono dall'Ordalia, quindi ancora oggi ci sono dei...
Wow,
degli...
quindi la giuria popolare si sostituisce, diciamo così, al giudizio di Dio.
Perché comunque il giudizio divino, esatto.
Oh, certo, vabbè, certo, certo, ok.
Vabbè, come si faceva a conoscere il giudizio divino? C'erano tanti modi, per esempio se erano due persone si facevano sfidare a duello, quello che crepava aveva torto, chiaramente giudizio divino.
Certo.
Oppure ti legavano una pietra al collo e ti buttavano in un fiume, se annegavi voleva dire che era il peso della colpa che ti portava a farlo.
E quasi sempre vabbè, era il peso della colpa che ti portava a farlo.
Non ho capito.
Quasi sempre aveva il peso della colpa.
Sì, sì, quasi sempre. Vabbè, comunque per dimostrare che il vescovo di Piacenza, Guido, non faceva il volere divino, hanno organizzato una grandissima sceneggiata, manco fosse una cosa di quelle che fanno a Napoli. Praticamente decidono di trasferire il corpo di Colombano da Bobbio a Pavia.
Ah, ok.
Ovviamente Canevino era sul tragitto, no?
Certo. Allora,
il piano era questo: Ugo doveva far finta di non saperne niente, no? Doveva sembrare una trovata dei monaci. E il viaggio doveva percorrere tutti quei territori di confine che Piacenza contendeva Bobbio.
Certo.
E quindi era proprio il confine fra la provincia di Piacenza e Pavia attuale,
sì,
più o meno,
sì,
no?
Sì, 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 perfetto.
Vabbè, tutto sotto Egitto fu tutto un miracolo all'inizio e alla fine, no? E questi miracoli dimostravano che Dio voleva che quei territori appartenevano a San Colombano e quindi a Bobbio, no?
Certo, certamente.
Vabbè, la maggior parte dei miracoli sono cosucce, tipo candele che si spengono, si accendono, campane che si mettono a nuotare in mezzo al po', ma il fatto più eclatante accade a Canevino, che quindi sappiamo essere un paese antichissimo, se già esisteva in quell'anno che è il 1929.
Vai.
E quindi arriviamo a Canevino, sabato 18 luglio 1929. Ti
certo,
dico cosa è successo da un testimone oculare che ce lo racconta.
Sì.
Allora, un contadino del villaggio di Canevino aveva un figlio muto dalla nascita.
Certo.
Proprio quel giorno stavano lavorando nei campi, all'improvviso il ragazzo si rivolge al padre e gli dice: papà, c'è San Colombano.
Attenzione.
E il padre dice: ma questo non era muto. Allora, sorpreso e contento, gli rispose: che vuoi, o figlio? E quello gli fa: ma non senti, papà, arrivano i monaci che trasportano San Colombano.
Fantastico.
Allora il papà sale su una collina e vede un po' da lontano, sul lungo il monte che si chiama Longo, che
sì,
è il monte lungo dove esiste ancora oggi un santuario, percepì delle persone che si avvicinano, constata che è vero quello più dito dal figlio e va in chiesa ad avvisare il prete del paese.
Sì,
no?
Certamente.
Questi, il prete indossa le vesti sacre e ordina di riempire un vaso di vino. Esce sulla strada e vanno incontro a San Colombano e poi arrivano tutti i monaci e il papà narrava l'accaduto e offre da bere a tutti.
Certamente.
E quindi rende grazie a Dio. E questa testimonianza ti dice delle cose molto interessanti. Intanto il miracolo, poi ci dice che c'era del vino, tanto vino,
sì,
che questo qua hanno offerto a tutti. E quindi se c'è il vino ovviamente c'erano le viti. E questo è l'unico documento prima dell'anno 1000 di cui si parla della coltivazione della vite in Valle Versa. Quindi è molto importante.
Eh sì, perché poi è diventata famosissima la Valle Versa.
Certo,
il loro...
sì, altro
che
e quindi sono più di 1000 anni, sono più di 1000 anni.
Wow.
Poi ci dice che c'è una strada che collegava Bobbio a Pavia,
sì,
anche in alto, quindi non solo a Fondovalle, che quindi era una strada magari un po' più sicura, e questa strada oggi è il cammino di San Colombano, che possono affrontare gli appassionati di trekking, ed è un percorso laterale alla Pirota Pancina.
Certo, okay? certo, perfetto.
Tra l'altro Canevino ha questa chiesa che si trova su una collina dove vedi un panorama a 360 gradi e c'è una scalinata di 133 gradini che va alla chiesa e riproduce,
wow,
il percorso fatto dalle spoglie di Colombano, ok?
Sì, certamente.
E quindi questa cosa ancora oggi noi possiamo andare sui passi di San Colombano.
Ma guarda, allora, okay? Pier, facendo un po', diciamo, così la recap della situazione, delle cose che abbiamo raccontato. Quando potremo, certamente potremo, speriamo il prima possibile. C'è veramente un bel po' di giri da fare che si intersecano, se vogliamo, anche un po' con l'Oltrepò, anche un po' con la provincia di Pavia, perché ok che partiamo da Bobbio, che sta in provincia di Piacenza, giusto? E quindi esatto. che è un po' un confetto come paese, è veramente meraviglioso, è piccolino, è meraviglioso ed è molto bello andare a visitare. Ma poi soprattutto c'è questa bellissima opportunità di andare fino a Canevino. C'è ancora questa strada che si può ancora percorrere, giusto?
Sì, ci sono tutte le mappe, certo. Il cammino di San Colombano è una cosa che viene percorso assolutamente.
Ok, quindi il cammino di San Colombano c'è ancora e soprattutto arriviamo fino a Canevino, dove tra le altre cose, oltre ad essere sotto la diocesi di Tortona, siamo all'interno di un posto un po' incantato. Io ho visto due o tre immagini, vi invito a farlo, andare semplicemente su Google, basta scrivere Canevino, insomma ce n'è una con in mezzo un po' di nebbia, un po' di tramonto, meravigliosa, insomma, quindi
esatto.
vale la pena. Senti un po' al volo, Pier, ci abbiamo ancora un minutino, mi dici che fine ha fatto poi la Lordaglia?
Lordaglia alla fine è successo che Ugo, con il corpo di Colombano Pavia, dopo che ha guarito anche suo figlio, dice: è ora di finirla. Convoca il vescovo di Piacenza e tutti gli altri principi e decide che, visto che il figlio è guarito bevendo dal calice di Colombano, tutti devono bere da quel calice.
Okay.
Chi muore vuol dire che è torto. Allora comincia a bere lui, bevono tutti i suoi amici. Quando tocca il vescovo di Piacenza, questo qua si incavola e se la dà a gambe. Quindi questa specie di roulette russa finisce col vescovo di Piacenza che se ne scappa e quindi ammette la sua colpa.
Ah, no? attenzione, quindi San Colombano ha fatto un altro miracolo praticamente.
Esatto,
ha lasciato in pace, dimmi.
Ha lasciato in pace, no, ha lasciato in pace, poi è scappato, quindi non si è assunto le sue responsabilità.
Esatto.
E quindi niente, alla fine le spoglie di San Colombano le hanno riportate da dove erano venute, non prima di fare qualche altro giretto. È passato che si pensa alla Santa Giulietta e anche da Casteggio.
Okay.
I casteggiani sono riusciti a fregarsi un pezzettino del corpo di San Colombano, non si sa come, comunque pare che ancora oggi nella chiesa di San Pietro, quindi nel Pistornile, che tu hai citato la settimana scorsa,
ci sia
una reliquia di San Colombano che testimonierebbe questo passaggio.
Fantastico. Io sottolineo anche, adesso ce l'ho giusto qua davanti, molto banalmente la pagina Wikipedia, sono proprio, però ricordiamoci anche che San Colombano è patrono pure di Vignole Borbera, di Borghetto Borbera, chiedo scusa, di Santa Giulietta, ed è il patrono anche dei motociclisti. In effetti ha fatto l'Europa avanti e indietro, non in moto però, Piero.
Beh, insomma, però i motociclisti il penice lo apprezzano particolarmente, quindi in Bobbio sai che l'estate è sempre
certo. Beh, insomma, Piero, io ti ringrazio perché oggi ci hai svelato un po' le storie di San Colombano. Io ero totalmente a digiuno, quindi sono molto felice e ti ringrazio per la biografia soprattutto, e soprattutto per i primi 30 anni di vita che li ha passati in monastero e pedalare.
I primi 50 anni.
Quindi meditate, gente, prima di agire fatevi i primi 50 anni di vita in monastero, poi fate qualcosa, vedete che...
Comunque anche a 50 anni si può diventare qualcuno.
Insomma, mi sembra un bellissimo esempio, assolutamente, quindi evviva San Colombano. Piero, io ti ringrazio, ti do appuntamento giovedì prossimo, mi raccomando, chi lo sa, magari giovedì prossimo possiamo fare giusto un salto a piedi fuori dal comune, vediamo,
chi lo sa, vedremo.
Dai,
buon giovedì.
Nel frattempo in bocca al lupo e buon proseguimento e buon lavoro. Ciao Piero.
Viva il lupo.
Ciao.
Radio PNR. Radio PNR.